parlare dopo due grandi dirigenti, appunto come Naddeo e Alberto Stancanelli, e prima di due illustri presidenti, professori e così via, è sicuramente opera difficile. Insomma, mi sento un po' come a me sembra che sia il dirigente della pubblica amministrazione, stretto da un lato tra un potere politico che dà direttive, ma poi non si interessa della loro attuazione perché in qualche modo scarica il suo potere sul dirigente, e le organizzazioni sindacali che nel corso degli ultimi 20 anni hanno sicuramente avuto un potere fortissimo. Il tutto accerchiato da una serie di responsabilità che ricorda un po' quei giochi degli specchi nei quali alla fine, no, si hanno così tante responsabilità che si perde di vista il dirigente. Secondo me quello in questo processo, e qui già andrò in controtendenza con chi mi ha preceduto, spero non con chi mi seguirà, un primo elemento che mi viene da rilevare è che secondo me il decreto legislativo 150 non è una rivoluzione, non è un cambio totale, uno stravolgimento totale, ma è semplicemente l'ennesima tappa di un difficile processo di riforma che, se vogliamo, è cominciato nell'88, se non va bene l'88 è cominciato nel 1992, quando si fece lo storico accordo Amato, il più importante di tutti, la madre di tutti gli accordi che sono venuti nella Seconda Repubblica, per quello che di buono ha fatto la Seconda Repubblica, ed è lì che è cominciato il processo. Che c'entra? Ma non è che ma se noi, mi scusi, però una persona come no, però mi creda, cioè se ci mettiamo a giudicare uno come me, no ce l'ho pure io bianchi, ce l'ho pure io i capelli bianchi, ed era quindi grazie al governo Amato lì è cominciato quel processo di riforma, ed è un processo di riforma che ha vissuto tante tappe. E allora la prima domanda che a me viene da pormi in tutta franchezza oggi in un incontro di questo tipo: com'è possibile che molte delle migliori menti giuridiche che io abbia conosciuto, molti dei migliori professori di diritto del lavoro, ma molti dei migliori costituzionalisti, molti dei più grandi uomini politici di questa Seconda Repubblica, potrà piacere o non piacere, si siano confrontate con questo tema e all'esito di 20 anni di riforme con così tante tappe i risultati siano ancora in modo incerto? Ancora in qualche modo incerti e certe volte raccapriccianti. Per me il risultato peggiore di questo, il fallimento più grande del processo di riforma di questi ultimi 20 anni, voi lo trovate nel rapporto sulle retribuzioni dell'ARAN 2010. In 20 anni di privatizzazione, me lo sono scaricato l'altro giorno su internet, se voi lo andate a vedere, è un rapporto fatto molto bene, con molta sincerità. Questo forse è merito o demerito del commissario, io non lo so, comunque sia, visto che è pubblicato. Merito e demerito, vi faccio vedere molto velocemente i disegni che si ritrovano. Non ho tempo, non avevo le slide. Sono tutti fatti allo stesso modo. Non so se lo vedete. Retribuzione pro capite va tutta su. Dopodiché, seconda voce, contributo carriera più accessorio, progressioni economiche orizzontali, cresce un po' e si stabilizza, ma continua a essere data. Di produttività, una curva piatta che certe volte discende. Bassa, completamente schiacciata. Dopo 20 anni che noi siamo andati in giro a dire che nella pubblica amministrazione noi avremmo introdotto merito, efficienza, ottimizzato e via dicendo. Perché è accaduto tutto questo? Secondo me i motivi sono tanti. Ma ce n'è uno più forte di tutti gli altri, e questo ve lo dico visto che stiamo parlando così tanto di omogeneizzazione tra pubblico e privato e oggi parliamo di riforma delle relazioni industriali. Voi andate a vedere quello che sta accadendo oggi nel settore privato, in particolare quello che sta accadendo alla Fiat. Quello che è evidente, può piacere o non piacere, a me già lo anticipo, Marchionne non piace granché, è che però c'è un tipo che viene chiamato da tutti i suoi dipendenti il grande timoniere, e ha preso delle decisioni che esercita la leadership, vi potrà piacere o non piacere, e che è pronto ad andare avanti a prescindere da tutto, che è pronto a far saltare il sistema confindustriale. La Fiat è uscita da Confindustria, anzi radicalizzerà la sua uscita, voi vedete nei prossimi giorni, perché poi parleremo delle sentenze che sono intervenute, e che in qualche modo, pur di aumentare la produzione, nel bene o nel male, la capacità produttiva degli stabilimenti, in materie che erano considerate tabù, l'assenteismo, lo sciopero, straordinari, turni, è andato ad uno scontro frontale, e ogni volta che sembrava che le opposizioni alla sua azione politica fossero talmente forti da indurlo a recedere, ha rilanciato. Potrà non piacere, ma questo è quello che lui ha fatto. Il settore pubblico invece, che cosa è accaduto viceversa? È mancato quello. Per ragione è quella che secondo me rimarrà l'ineliminabile differenza tra pubblico e privato. Nel privato i soldi sono del datore di lavoro, nel pubblico i soldi sono di qualcun altro, dello Stato. Secondo, nell'esperienza che c'è alla scuola, che sto facendo alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, la cosa che mi ha stupito veramente ai dirigenti dello Stato è che la principale preoccupazione di tutti è riuscire a fare qualche cosa, ma è la paura di sbagliare. La cosa grave è lo sbaglio. Se tu fai qualcosa, rischi di sbagliare. Se tu non fai niente, non sbagli. E così sono venute a mancare le decisioni. La terza cosa, sempre la scuola superiore, dall'esperienza che sto facendo, rispetto a quella che resta una delle classi, uno ceti comunque sia più preparati, perché io vedo entrare dirigenti molto preparati, ma soprattutto quelli che vengono già dall'esperienza della pubblica amministrazione, come principale preoccupazione che si ritrovano, accanto a quella appunto di non sbagliare, è quella, quando si parla di valutazione, di non fare mai una valutazione discrezionale. Se tu gli dici guarda che il potere ce l'hai tu dirigente, tendenzialmente tende a non volerlo. E di nuovo gli porta a fare quello che il sindacato non ha voluto fare per 15 anni, redistribuire appunto per esempio la retribuzione in base al merito e all'impegno. Ferendo invece che cosa? La distribuzione a pioggia, perché la distribuzione a pioggia è più facile, ti assumi meno responsabilità, non è colpa tua, nessuno se la prende con te. E allo stesso modo addirittura per quello che riguardava la concertazione, o quello che Antonio Nardello definiva la concertazione. Perché la concertazione? Perché quando in maniera chiara si dice, e la legge oramai lo dice, Stancanelli ci vede una ripubblicizzazione del rapporto di lavoro, secondo me è servita semplicemente a rafforzare il ruolo del dirigente, poi entrerò un secondo sul tema, ma quando dice che in tema di organizzazione la contrattazione collettiva non deve mettere bocca, è una cosa che tendenzialmente, almeno a parlare con tutti i dirigenti, è sacrosanta. Dopodiché alcuni vorranno assumersi quella responsabilità, altri non vorranno assumersi quella responsabilità, ma è chiaro che il ruolo della contrattazione collettiva deve essere un altro, deve essere quello di assicurare appunto la tutela delle condizioni di lavoro, ma non di decidere come si gestisce l'ufficio. Punto 2. Questa è la difficoltà dei dirigenti, e secondo me se noi vogliamo risolvere il problema dei dirigenti, e questo è uno dei limiti del decreto legislativo 150, noi dobbiamo invece intervenire sulla questione delle loro responsabilità, perché il dirigente è chiamato a troppe responsabilità rispetto a tutti ogni volta che fa qualcosa, ma la responsabilità più importante, quella sulla quale noi li giudichiamo, quella di risultato, non vale a salvarlo da tutte le altre responsabilità. Ovvero, se un dirigente fa bene, benissimo e raggiunge degli ottimi risultati, ma poi per caso fa un errore formale su qualcosa, oppure arriva, ecco, lui può essere chiamato a rispondere in maniera anche grave, magari di fronte alla Corte dei Conti, e nessuno si prenderà cura, per esempio, di decisioni difficili che ha fatto. E quando ci sono dirigenti che, per esempio, chiudono ospedali perché sono in perdita e non hanno più senso, magari è facile che le reazioni a certe scelte siano reazioni radicali e vengano comportate. Poi c'è la politica. Secondo me il ciclo della performance, fin quando i politici non capiranno che devono entrare nell'amministrazione e devono dire veramente quali sono gli obiettivi e mettersi a lavorare sugli obiettivi e dire ai capi di gabinetto, ai direttori generali, faccio esempio dei ministeri ma per tutto quello che vi pare, quali sono gli obiettivi e come vanno raggiunti, non funzionerà, perché Marchionne quello che diceva nella sua fabbrica, arrivava e diceva io voglio 280, voglio che l'impianto produca 280.000 macchine, quando gli dicevano la Panda. E quando gli dicevano no, ma le macchine devono essere 250, no, 280, perché il nostro piano industriale prevede la produzione di quei numeri, lui va avanti allo scontro. Ora è chiaro che agire nei confronti della pubblica amministrazione non è facile, o meglio, non è esattamente facile neanche quello che sta facendo Marchionne. È altrettanto vero che se noi vogliamo raggiungere i risultati dobbiamo anzitutto avere qualcuno che indichi i risultati e dare gli strumenti per realizzare e raggiungerli. 2. Pubblicizzazione o privatizzazione. Alberto Stancanelli, ma io non voglio rientrare in quella che è una discussione veramente che voglio lasciare appunto ad Alberto e Antonio, a Stancanelli e Nardeo, ripubblicizzazione o meno. Secondo me, vi ripeto, qui stiamo enfatizzando la portata del 150. La stiamo enfatizzando perché non è una ripubblicizzazione del rapporto tanto del lavoro dei dirigenti, ma è un intervento, condivisibile o no, che mira a rendere chiare alcune responsabilità e dare alcuni poteri al dirigente che erano stati in qualche modo vanificati dalla contrattazione collettiva. Vi faccio un esempio, il potere disciplinare. Non è una questione di ripubblicizzare o meno il potere disciplinare del datore di lavoro, ma è un fatto che se noi, sulla base delle vecchie discipline della contrattazione collettiva, dobbiamo fare la procedura di conciliazione a 180 giorni, l'immediatezza dell'esercizio del potere disciplinare, la funzione di deterrenza dell'esercizio del potere disciplinare, verrà meno, tanto più in un ordinamento nel quale procedere con una sanzione disciplinare viene comunque sia vista una cosa gravissima. Ovunque si sono sperimentate le graduatorie sulla valutazione è venuta fuori, no, già la questione della lesa maestà, cioè a prescindere dall'attribuzione o meno di differenze economiche attraverso il premio, semplicemente per il fatto di essere 18esimo piuttosto che 19esimo, le persone cominciano ad indignarsi, e chiunque di voi è un dirigente secondo livello e gestisce persone probabilmente ha avuto problemi di questo tipo. Il che è molto curioso, perché? Perché nel momento in cui noi andiamo ad avvicinare andiamo a rimettere appunto alla giurisdizione del giudice del lavoro le controversie del pubblico e del privato, ci si rende conto, per esempio, dalla caratura di molti dei contenziosi che stanno emergendo, che c'è proprio una differenza culturale, che è legata anzitutto alla disponibilità del debito pubblico, che poi è il problema che noi abbiamo a monte di tutti questi fenomeni. Perché? Perché noi vediamo che ci sono richieste di risarcimento danni per omessa valutazione e danno alla professionalità di 50.000 euro che vengono rivolte al giudice come giudici del lavoro, che in questo periodo storico sono chiamati a giudicare della legittimità dei licenziamenti collettivi e di scelte molto più difficili. Perché guardate che un'altra delle cose che sono legate al debito pubblico è che è arrivata anche nel pubblico impiego quello che è già accaduto nell'impiego privato, cioè il pubblico impiego nel corso degli ultimi 10 anni e fino all'intervento radicale voluto dal ministro Tremonti nell'ultima finanziaria, è cresciuto, le retribuzioni dell'impiego pubblico sono cresciute del più del 10%, a pioggia per tutti, di quelle dell'impiego privato. Mentre nel corso degli ultimi 15 anni le retribuzioni dell'impiego privato si sono drammaticamente bloccate, quelle dell'impiego pubblico sono continuate a crescere, senza che però questo fosse collegato ad alcun tipo di responsabilità in relazione ai risultati, nonostante ci fosse stato nel 2006 un memorandum nel quale il sindacato stesso si assumeva quella responsabilità. Velocemente chiudo questo intervento e chiudo questo intervento. Dal mio punto di vista, vi ripeto, la portata del 150 non va enfatizzata, ma anzi va sdrammatizzata, perché il 150 non ha avuto quell'effetto dirompente che si temeva o che il sindacato temeva. Le linee direttive possono essere condivise o meno, ma una cosa è sicura, che la pubblica amministrazione agisce nei confronti dei dipendenti con i poteri del privato datore di lavoro, ma che la pubblica amministrazione agisce soprattutto per il tramite dei dirigenti. La dirigenza è una figura fondamentale purché la politica torni a dare gli obiettivi da raggiungere. In generale, il vero motivo dell'unificazione di pubblico e privato, almeno che vedo io, è legato all'influenza dei debiti pubblici, perché quello che è accaduto anzitutto alla Fiat gradualmente accadrà in tante altre aziende, perché oggi più le aziende sono esposte alla competizione internazionale, più le aziende hanno bisogno di aumentare la produttività. Per aumentare la produttività c'è bisogno di fare contratti collettivi, per fare contratti collettivi c'è bisogno di arrivare ad un vero scontro con il sindacato. Quando quella è la dialettica delle relazioni industriali, non tutti d'accordo con una velina data dalle confederazioni, perché le veline date dalle confederazioni, le confederazioni danno le veline alle federazioni fin quando non c'è un datore di lavoro che ha richieste particolari e sulle quali tiene duro, perché a quel punto la dialettica sindacale va a modificare una piattaforma fotocopia dall'una e dall'altra. In conclusione, io spero che il processo che è cominciato nell'impiego privato vada avanti. Nell'impiego privato sicuramente si è visto, come si è visto già in Germania, la grande forza e la grande importanza della contrattazione collettiva di secondo livello, sia essa territoriale, sia essa aziendale e così via. Questa linea di tendenza è una linea di tendenza che dovrà necessariamente confermarsi nel corso del tempo. Io spero che anche nell'impiego privato impari alcune cose dall'impiego pubblico, ad esempio il meccanismo di selezione dei sindacati più rappresentativi che nel pubblico impiego ha dato buona prova di sé e che potrebbe essere importato anche all'interno dell'impiego privato. In generale però io spero veramente che nel pubblico impiego si riescano a fare riforme che restituiscano in qualche modo al dirigente o che costringono la classe politica a dare quell'esercizio, a fare quell'esercizio di leadership senza il quale sinceramente difficilmente riusciremo a realizzare tutti gli importanti risultati, come ad esempio pagare meglio gli sportellisti del Comune di Roma perché c'è un direttore generale che sa che il loro lavoro di sportello è un lavoro difficile e che quindi si dà da fare per recuperare le risorse su cui sul punto della responsabilità. Va bene, vi ringrazio. In definitiva, credo che una delle nuove sfide che noi avremo davanti è quella della razionalizzazione anche della responsabilità dei dirigenti, per consentire ai dirigenti effettivamente di prendere le decisioni che abbiamo bisogno che prendano. Grazie.